Assessora, lo stop ad Airbnb mescola le carte, titola il Corriere Fiorentino. Dalla Repubblica si parla di stop agli affitti brevi in centro, la delibera passa, Italia Viva si sfila. Prima di valutare la compagine politica che ha portato all'approvazione, veniamo proprio alla delibera stessa. Adesso ci saranno 30 giorni per le osservazioni. Che scenari si prefigurano e che tipo di impostazione adesso avrà Firenze sul fronte degli affitti turistici brevi?
Beh, innanzitutto abbiamo fatto un passo avanti molto importante che credo apra la strada anche a livello nazionale. Io e tutta la giunta, il sindaco, abbiamo desiderato portare avanti questo progetto assolutamente rappresentativo di quello che è l'impegno per una città che deve gestire e governare il fenomeno turistico, certamente non demonizzarlo, ma gestirlo per poter non mettere in competizione la domanda abitativa turistica e la domanda abitativa residenziale, che invece negli ultimi tempi, a causa della deregulation, delle piattaforme, della redditività altissima con il Covid, poi hanno fatto esplodere una situazione non più diciamo sostenibile in una città che invece deve essere vissuta innanzitutto dalle fiorentine e dai fiorentini. Nel tempo abbiamo messo in campo molti strumenti, perché questo oggi è stato possibile grazie al nostro regolamento UNESCO, regolamento adottato negli anni passati, nel mandato scorso appunto, e primo in Italia a far leva su una normativa che ha consentito di tutelare di più il centro. È ovvio che il centro non è l'unico obiettivo, dovrebbe essere tutta la città, serve una
Su questo c'è un po' il... forse è quella centralità della motivazione che ha portato Italia Viva sul fronte del merito rispetto alla delibera, ovvero il rischio che con questa adozione si creerà una bolla immobiliare gravissima, uno spostamento verso altre zone della città, no? di questa tendenza. Questa è una delle motivazioni che ha portato Dardano a votare contro. Che valutazioni fa? Lei dice serve una normativa di carattere nazionale, noi intanto siamo intervenuti sull'emergenza che riguardava il centro storico.
Allora, è un tempo ormai lunghissimo quello che il governo ci ha fatto attendere, perché con l'annuncio di un disegno di legge, anzi prima un decreto legge, poi un disegno di legge, insomma con vari cambiamenti di tipo formale legislativo, ma insomma di fatto le norme non sono arrivate. Il disegno di maggio non era assolutamente adeguato, le modifiche fatte successivamente neppure. Nel frattempo non solo Firenze, ma una rete di sindaci in tutta Italia che tiene insieme Milano, Roma, Torino, Napoli, ha diciamo portato avanti moltissime proposte, perché questo problema non è soltanto fiorentino, e non sono arrivate. Evidentemente è necessario intervenire, questo è evidente, ripeto, per gestire, non demonizzare, ma nel frattempo non si può attendere in maniera del tutto inerte, quindi un sindaco mette in campo quello che può, gli strumenti ovviamente che ha a disposizione e che, ricordo, valgono pro futuro, perché sono soltanto in questo caso di tipo urbanistico. Io credo che di fronte appunto a una situazione che richiede da tempo ormai di essere gestita, e non ci siamo svegliati adesso, questo lo dico per anticipare una serie di osservazioni che talvolta sono arrivate, siamo partiti, ripeto, inventando il regolamento UNESCO, che poi ci hanno copiato altre città. Abbiamo portato avanti proposte di legge che poi sono decadute, perché è caduto il governo appunto, e quindi non hanno potuto vedere il loro percorso essere concluso e terminato, e quindi in un'azione che da anni ormai questa città, che vive questo fenomeno, e lo voglio dire esponenziale, perché ieri abbiamo dato dei numeri, per fare un esempio nel 2016 erano 6.000 circa gli appartamenti su Airbnb o comunque disponibili sulle piattaforme, oggi sono 14.378.
Esatto, ecco, in questo lasso di tempo però ci scrivono anche al 342 8104 111, non si poteva intervenire prima, che era un po' quello che tra le critiche c'è anche questo, era un fenomeno che di cui si vedeva la tendenza e il rischio sul fronte del diritto all'abitare.
Certo, ma infatti ripeto, se noi non avessimo ad esempio innanzitutto adottato il regolamento UNESCO, che è uno dei pilastri della delibera odierna, non avremmo potuto arrivare a questo punto. Poi è evidente che nel frattempo è stata portata avanti una forte pressione su vari governi, non soltanto sull'ultimo, perché quello che serve più di tutti per avere una norma omogenea sul territorio nazionale che non serva soltanto le città, alcune città, penso a Venezia, che una norma ad hoc l'ha ricevuta, ma solo Venezia. Ecco, forse una normativa per tutti ha bisogno di essere portata avanti con una legge nazionale. E
abbiamo perso l'assessore Albanese, volevo farle un'altra domanda, chiedo a Mirko Ropolo di riattivare il collegamento perché abbiamo poco tempo, ma mi interessava capire questo discorso della dinamica che poi si andrà a creare nella città, nel suo complesso. Ci scrive un ascoltatore, per esempio, ed è un'osservazione interessante, Gianni: le periferie diventeranno ancora di più dormitori senza nessun servizio e con solo turisti che vanno e vengono, e in effetti già si sta cercando in ambito appunto di affitti turistici di allargare l'area, che di per sé non è male, ma bisogna vedere poi come accadrà. Dicevo, assessore Albanese, ci scrive un ascoltatore: le periferie diventeranno ancora di più dormitori, come verrà gestita poi la situazione al di là della cerchia e delle mura dell'area UNESCO, perché comunque insomma anche in attesa di una normativa nazionale il problema rimane sul territorio.
Stiamo sicuramente lavorando a tutti gli strumenti più utili, perché ci sta a cuore l'intera città, e quindi quello che stiamo facendo utilizzando gli strumenti a disposizione lo porteremo avanti provando ad allargarlo, ripeto, su l'intera area urbana. È evidente che le cose non accadono in un giorno, il nostro impegno è forte, qui serve una presa di posizione importante del governo. In passato è già capitato che casi diciamo diversi, abbiamo fatto ieri in aula l'esempio dei monopattini, Firenze ha fatto da apripista appunto squarciando il velo dell'immobilismo su determinate materie che invece necessitavano di essere prese seriamente in mano dal governo con leggi, pensiamo appunto all'ipotesi, cioè alla questione del casco appunto sui monopattini, e vogliamo che accada anche sulla gestione degli affitti turistici. Abbiamo diciamo un impegno che portiamo avanti come sindaci di tante città, amministrazione di tante città, oltre che come partito, e chiaramente andremo avanti cercando nel frattempo di utilizzare a livello locale tutti gli strumenti che ci sono a disposizione, perché ovviamente non vogliamo lasciare indietro nessuno e non lo faremo. Adesso abbiamo intanto, io credo, segnato un passo importante nella direzione giusta, che è quella di regolamentare una materia altrimenti lasciata completamente deregolamentata a se stessa, in una condizione ovviamente che va a penalizzare la residenza, che va a penalizzare anche il tessuto culturale, socio-economico appunto delle aree, che si impoveriscono proprio anche di non soltanto abitanti, ma anche di servizi, anche di reti che poi fanno, che sono l'anima, no? Dei nostri,
certo,
rioni.
Assessore Albanese, un'ultima sollecitazione se è ancora disponibile, perché è uno degli aspetti che comunque vengono evidenziati nella problematica, che è diversificata in base alle esigenze anche socio-economiche delle famiglie. Ci scrive un ascoltatore: ci sono privati che hanno anche più di 10 appartamenti su Airbnb, e non solo privati soprattutto, mentre qualcuno ne ha solo uno e ci campa, e nel dopo Covid questa cosa è stata ulteriormente evidenziata. Come affrontare la questione con due pesi e due misure?
No, ma infatti l'obiettivo non è appunto tirare una riga e andare diritto, l'obiettivo è proprio distinguere chi fa della redditività, cioè chi diciamo integra, come dire, lo stipendio a fine mese, chi con la casa che ha a disposizione magari consente ai figli di studiare, rispetto a chi in buona sostanza ne fa una vera e propria attività turistica, che poi di fatto non è più parte di quella sharing economy che da New York alla Spagna al Portogallo è diventata oggetto infatti di legislazione nazionale, perché la differenza sta proprio qui. Dove non ci sono regole, e attualmente non c'è nessuna regola, si mischiano indebitamente i casi di chi ha un appartamento con cui magari riesce ad arrotondare e come dire, fa affidamento per vivere ovviamente per sé e per la propria famiglia, con chi invece utilizza questo strumento per fare una vera e propria attività professionale, che però come dire, viene mascherata dietro altre possibili destinazioni, no? Nel senso condivisione di appartamenti, quando invece di proprio c'è ben poco. Ecco perché in questo senso la legge serve a dare a chi sul territorio ci sta gli strumenti, non soltanto per distinguere le zone, ma anche per distinguere attraverso dei limiti, no? Numerici o di titolarità, i casi che avete appena descritto. Ma questo, ripeto, fa parte degli strumenti normativi che in tutto il mondo ormai gli stati hanno, ma l'Italia no. Ecco,
assessora, dovremo tornare sicuramente, perché tanti sono gli aspetti che intreccia questa delibera sul fronte socio-economico, abitativo, strategico, proprio di sviluppo e di mantenimento dell'identità anche e della vivibilità dei territori. Grazie nel frattempo per essere stata con noi e buon lavoro.
A voi.